Eccoci qui, buongiorno a tutti, sono le 9:31 minuti e questo è il microfono aperto di Radio Popolare in studio questa mattina, Omar Caniello. E oggi è già domenica 1 settembre. Ci siamo, ormai per quasi tutti le vacanze sono finite per chi ovviamente ha potuto farle, si riprende lavoro, impegni, scadenze e poi la grande attesa per le famiglie, l'inizio della scuola. Ed è qui questa mattina che vi chiedo una mano e mi rivolgo alle famiglie, in particolare con figli. La domanda è semplice, ma voi come fate? Come vi state organizzando? O vi siete organizzati? Perché per me, almeno personalmente, questo è un periodo abbastanza delirante di incastri. La scuola inizia in Lombardia, anche in molte altre regioni, il 12 settembre. Pensate che nel mio caso addirittura il tempo pieno parte il 1 ottobre e la domanda, immagino l'avete capita, voi i figli dove li mettete? Come vi state organizzando? Ed essendo domenica ovviamente conto sulla presenza dei genitori, nonni, zii e delle vostre esperienze. Allora vi do subito i contatti, lo 02 33 001 001 per le vostre telefonate in diretta, il 331 62 14013 per gli sms, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Come vi state organizzando nell'attesa della ripresa della scuola? Ovviamente chi può contare sui nonni nelle vicinanze, immagino, ne approfitti, e tutti gli altri? Tra l'altro, proprio ieri leggevo, vi sottopongo anche questa questione che in realtà, come dire, è oggetto di dibattito già da un po', all'incirca dai primi di luglio. Ne approfitto perché ieri leggevo un sondaggio di Repubblica fatto su circa 2000 lettori tra insegnanti, personale scolastico, studenti e famiglie, e più dell'80% risulta favorevole ad iniziare le lezioni il 1 ottobre perché ora fa troppo caldo nelle aule. Questi sono altri elementi, ne abbiamo già parlato a questi microfoni, ma ci torno perché proprio mi ha colpito questo sondaggio e ovviamente la mia curiosità è capire cosa ne pensano i nostri di ascoltatori, gli ascoltatori di Radio Pop. I telefoni squillano e come se squillano, allora io volevo mettere un brano, ma lo rimandiamo, prendiamo subito le prime telefonate allo 02 33 001 001, vediamo chi c'è da questa parte, pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoti!
Ciao, sono Daniele, buongiorno!
Ciao Daniele, sì. Aiutami a capire, come fai?
Come facciamo? Noi non abbiamo i nonni su Milano, e anche i nonni che abbiamo lontani non sono in salute per poterci comunque aiutare, sì. E quindi ci dobbiamo arrangiare con una prima settimana di oratorio che poi finisce, comincia la scuola che comincerà appunto il 12 e poi andiamo avanti a mozzichi e bocconi tra babysitter e io e mia moglie che dobbiamo rinunciare a mezze giornate di lavoro.
Che quindi significa rinunciare anche a soldi e stipendio, certo.
Esatto, perché ad esempio mia moglie è assunta a tempo indeterminato, sì. Ma io sono un libero professionista, dunque tutto il tempo che io non uso è tempo che perdo di guadagno. E vorrei dire che a noi fa tanto piacere che possa esserci anche una settimana di inserimento per un bambino che rientra a scuola e non rientra come eravamo noi buttati dentro a bomba 8 ore, però tra una settimana e praticamente un mese di inserimento, mi sembra un po' troppo.
Un po', sì. E invece cosa ne pensi di questa? Adesso leggevo ieri questo articolo di Repubblica, di questo sondaggio, poi entrerò più nel merito, mi sono segnato un paio di dati, di questa grande adesione, non all'idea di iniziare il 1 ottobre, nel senso che in realtà manca un dato, che è quello dove di questi circa 2000 lettori di dove sono, però che dicono insomma insegnanti, personale ATA, ovviamente gli studenti e anche gli stessi genitori dicono no, fa troppo caldo, bisogna riprendere il 1 ottobre.
Ma per me, scusa, posso parlare apertamente?
Ma
È fuori di testa.
assolutamente.
Cioè, è fuori di testa, ci sono paesi dove si combatte per l'istruzione sotto le bombe. Cioè, stiamo a parlare del caldo, ma mi sembra che non stia né in cielo né in terra. Personalmente, per me, allora appunto, abbiamo già sta dicendo, allora prolunghiamo le ferie, però.
2 mesi per tutti.
Ecco, io condivido, se si riuscisse a organizzare così, il problema è bello che è risolto.
Quindi sì, ecco, non mi sembra, insomma, il caldo non mi sembra il peggior nemico. Cioè, per carità, con tutte le, insomma, tenendo conto anche del problema, non dico che si debba chiudervi nelle classi e debbano morire a 80 gradi, però, insomma, pensando che cos'è la pubblica istruzione, l'importanza che ha, e anche i problemi che ci sono oggi legati alla scuola pubblica, insomma, c'è un grande numero di ragazzi che si sottrae alle lezioni, c'è un problema proprio di dispersione scolastica, quindi ma che se parla del caldo, ma veramente.
Poi non tutti hanno l'aria condizionata a casa, noi stiamo morendo.
Ecco, brava, brava.
Inverno,
Perché se uno non ha l'aria condizionata fa caldo a scuola, certo lì sono 20-24, ma anche a casa non è che fa più fresco. Vi ringrazio, in bocca al lupo.
grazie mille,
Ciao, ciao,
buona
ciao, ciao. A
giornata,
voi,
ciao.
ciao, ciao. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, eccoti, tu sei?
Ciao, io sono Marco.
Dimmi, Marco.
E allora, noi ne abbiamo tre, di 8, 5 e un
Ustia.
anno, quindi copriamo tutto, nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria,
Sì.
elementare. E siamo nella stessa situazione dei due ragazzi di prima, nel senso io sono libero professionista e quando non lavoro non fatturo, proprio come diceva lui. E mia moglie, lei è assunta, però cioè, diciamo, fortunatamente ha un part-time, con 24 ore, quindi alle 14 lei stacca.
Sì.
Il problema è coprire le mattine, e quindi come facciamo adesso? Queste 2 settimane, le ultime 2 settimane io ero chiuso con lo studio, e quindi stavo a casa io e non vedo l'ora di tornare al lavoro, lo dico proprio senza mezzi termini, nel senso che è faticoso. È stato bello, ma è faticoso. Questo lo dico anche nell'ottica del riapriamo le scuole a ottobre, nessuno è contro il tempo, il sano tempo per stare in famiglia e coi figli e non vedere i figli solo dalle 6:30 di sera in poi. Io non sono contrario, sono favorevole a un ragionamento di maggior tempo. Ma io credo che dopo luglio, agosto, immaginarsi anche settembre chiuso, ma il tempo non sarebbe di qualità. E come dicevano loro prima, ok, però allora dammi le ferie, perché se non apre la scuola e poi devo fare la gincana tra i centri estivi e i rettori estivi, con i costi che sappiamo, no? Perché su Milano e la provincia i centri estivi hanno dei costi settimanali che superano i 150 euro a bambino. E
Assolutamente.
quindi ecco, volevo dirti questo, io sono stato a casa, adesso abbiamo trovato una babysitter per la prossima settimana, poi viene su un nonno da Roma a darci una mano per 3-4 giorni, ma si fa, però penso che stiamo un po' tutti facendo il countdown per un inizio di scuola.
E i salti
Ma anche
mortali,
dai.
soprattutto, i salti
Sì,
mortali.
ma scusami, ma anche loro, i nostri figli, cioè, hanno anche una sana voglia di rivedere i loro amici, le maestre, i maestri, ma anche proprio il contesto scuola, perché fortunatamente, finché almeno sono piccoli, non è che detestano la scuola come magari l'adolescente che in maniera normale dici a scuola non ci vogliono andare, ma i bambini piccoli a scuola ci vogliono andare. E quindi se le scuole hanno delle carenze strutturali, e lo sappiamo, allora investiamo.
Certo.
Se non è l'aria condizionata, sono dei giardini per fare una didattica un po' più all'aperto. Nessuno dice che l'8 settembre o il 10 settembre devono stare sul banco. Va bene, la maggior parte delle scuole d'Italia ha un giardino, ci si organizza e dove non ci sa, allora ci pensiamo dove non c'è il giardino. Va bene, ma questa cosa del tout court fa caldo anche in Lombardia, lo sappiamo, stiamo squagliando, come dicevano loro. Però dai, non, la scuola è bella e viva che inizi, perché anche noi, se sappiamo che loro vanno a scuola, possiamo lavorare. Ecco, se no allora non lavoriamo e li teniamo.
Ti ringrazio per la tua testimonianza, per il tuo racconto allo 0233 001 001. Adesso prendo subito le altre telefonate, un secondo di attesa così leggo anche qualche messaggio che arriva al 331 6214013, anche mail a diretta @popolarenetwork.it. ma scusate, io sono contro l'aria condizionata per come viene abusata, ma forse a scuola si potrebbe usare con moderazione, perché a scuola l'aria condizionata non viene neanche ipotizzata quando ormai sembra obbligatoria in ogni altro luogo, ci scrive questa ascoltatrice, sempre in quell'articolo che citavo prima di Repubblica, adesso poi lo vado a recuperare, datemi un secondo, intanto prendo qualche ascoltatore, ma costa, adesso io qua diceva, ecco, guarda, ve lo leggo, l'ho trovato al volo, poi prendo le vostre telefonate. Allora, secondo molti lettori, dice Repubblica, per affrontare scuole i giorni con la morsa di caldo, la soluzione migliore sarebbe quella di provvedere all'installazione di condizionatori d'aria, ognuna delle 360.000 classi sparse per tutto il territorio italiano. Una decisione del genere, tuttavia, comporterebbe l'esborso pubblico di non meno di 200 milioni di euro per il loro acquisto, più ovviamente quelli per la manutenzione, così ieri scriveva il quotidiano La Repubblica. E vediamo questa, chi c'è al telefono. Pronto? Ciao, eccoti. Io ti sento, tu mi senti?
Allora, probabilmente ho la radio accesa?
No, io non sento il ritorno. Vai, comincia a parlare. Tu abbassala, allora, per sicurezza.
Mi sentite? Buongiorno.
Buongiorno.
Sono da Benevento.
Oh.
Sono un docente che oggi ha sfavore il piacere di andare in pensione, anche se è domenica, quindi è il mio primo giorno di pensionamento.
Oh, bene, bene, complimenti.
Che dire, rispetto a me sembra, mi è sfuggita la parte iniziale del suo intervento.
Sì.
Ma la proposta è di Valditara. Non ce l'aveva con gli insegnanti, in sostanza, sulla...
No, guarda, allora io sono partito dicendo, no, come vi fate ad organizzare...
Non ho ascoltato la prima parte.
Sì, guarda, te la riassumo io al di là del ministro dell'istruzione. Grazie. La cosa era banalmente questa: come vi state organizzando in queste settimane in attesa della ripresa della scuola per le famiglie, per chi ha figli? E dall'altra parte citavo un sondaggio commissionato da Repubblica su circa 2000 lettori, in cui la stragrande maggioranza c'erano insegnanti, personale scolastico, famiglie e studenti, dicevano no, troppo caldo, bisogna partire più in là. Ecco, questo era...
Sì, ho capito.
Prego, bene, prego.
Grazie. Allora, sostanzialmente dico questo, che intanto i docenti entrano a scuola il primo settembre per una serie di adempimenti preliminari all'attività didattica che sostanzialmente inizia intorno al 12-13 settembre. Quindi
sì,
i docenti sono in servizio a partire dal primo settembre.
Sì.
Quest'anno capita il primo settembre di domenica, perché si passa al lunedì.
Mm.
Quindi i docenti sono già tutti in servizio. Per quanto riguarda invece la necessità o la possibilità di iniziare ad ottobre, io direi questo. Io credo, non so lei quanti anni ha, io sono un po' più forse avanti negli anni, io iniziavo il primo ottobre, da questo punto non ho nessun problema. Dico che per me si potrebbe anche fare, però mi rendo conto che siccome noi abbiamo un numero di giorni all'anno stabiliti per legge che devono superare,
sì,
200 giorni, ovviamente se noi iniziamo a ottobre, poi è chiaro che dobbiamo finire necessariamente a fine giugno.
Sì.
Io ricordo anche che i miei esami di Stato, forse anche i suoi, iniziavano il primo luglio, non so se si ricorda.
Sì, sì.
E quindi in pratica questa obbligatorietà di fare, sto camminando, perciò pensa...
Prego, prego.
E quindi è chiaro che, voglio dire, la scuola poi si dovrebbe chiudere a fine giugno, quindi quel problema del caldo che ci sarebbe oggi a settembre ci potrebbe essere anche a fine giugno.
Tra l'altro, io ho visto che lei è un insegnante, le chiedo che sei un insegnante, do del tuvia.
Prego, prego.
Che
prego.
Sei un insegnante, ti chiedo, ma poi non è troppo il tempo in cui, come dire, i bambini sono lontani dalla scuola, no? Perché altre proposte in altri paesi, ovviamente con climi diversi, organizzazione scolastica diversa, ad esempio le vacanze estive sono un po' più ristrette, si fanno più, come dire, interruzioni durante l'anno. Ecco, ma chiudere l'8 giugno adesso, come adesso, e riprendere il 12 settembre, se non addirittura per ad esempio qui in Lombardia, a Milano in particolare, alcune scuole riprenderanno il tempo pieno il 1° di ottobre, non è troppo tempo anche da un punto di vista didattico? Io faccio questa domanda. I bambini così tanto lontani, per quanto poi i genitori possano stargli dietro, al di là, voglio dire, delle parti ludiche, ma anche proprio didatticamente, fai i compiti.
Dobbiamo decidere, secondo me, che cosa vogliamo fare da grande. Io comprendo che oggi gran parte delle strutture che una volta ricevevano i ragazzi nei periodi in cui la scuola era chiusa, io mi ricordo quando ero ragazzo, andavo all'Azione Cattolica, insomma, c'erano tante altre opportunità, no, per essere impegnati. Oggi si delega, credo anche giustamente, perché alla scuola la necessità di mettere, di far stare insieme questi ragazzi, perché questi ragazzi effettivamente vivono in una condizione di solitudine, non esistono strutture, o se esistono sono a pagamento,
certo.
Non tutti se la possono permettere, pienamente d'accordo. Io credo, voglio dire, però, mi permetto, ma non significa che io non sia d'accordo sulla necessità. Alla scuola però si dà troppo, come dire, ecco, anche il tempo libero deve gestire la scuola. Ah, è possibile una cosa del genere? Io credo che sia possibile, ma nel momento in cui cambiano alcune condizioni, voglio dire, no?
Sì, immagino, cioè, dal numero di insegnanti.
Il numero di ore che devono svolgere i docenti.
Certo.
Io sono un docente di scuola superiore, insegno in un liceo, Il problema è appunto questo, insomma, bisogna mettere in discussione il sistema e cercare di trovare delle soluzioni. Io personalmente non sono in disaccordo sulla possibilità che le scuole possano essere aperte, no? Anche prima. Su questo io mi trovo favorevole, ma è ovvio che devono cambiare le condizioni.
Chiarissimo, ti fermo qua, perché così raccogliamo altre testimonianze, altri ascoltatori. Ti ringrazio da Benevento. Grazie a te, grazie per l'ascolto. Ciao, buona giornata.
Ciao.
E vi leggo Susanna che ci scrive: la scuola non è un baby parking, il ragionamento è completamente sbagliato, i bambini hanno anche bisogno d'altro, ci scrive così Susanna. E ancora: ciao, sono Nada, si deve investire sulla scuola, ventilatori, giardini, pannelli solari, fontane d'acqua. E vediamo, la scuola dovrebbe cominciare il 1° settembre, non ottobre, con punto esclamativo, un po' di sacrificio fa bene ai bambini, l'importante è che la scuola inizi a pieno regime. Poi il messaggio si ferma, ve ne leggo altri. Con questo caldo a scuola moriremo, o costruiamo come nei paesi caldi strutture ragionate in generale, o sarà un casino. 6 ore a 30 gradi è la muerte, meglio sotto gli alberi. E ancora, poi prendo le vostre telefonate, ci scrive Gius: non ho figli, quindi parlo da fuori, ma mi occupo di riqualificazione impiantistica. Posso dire che i numeri di Repubblica lasciano il tempo che trovano, sì, ma lo dicono anche loro, non ha... aggiungo io, e adesso non ha valore scientifico. Molte scuole hanno impianti vecchi per il riscaldamento che vanno sostituiti, e in parte si sta facendo. I soldi vanno usati per la transizione da fossile a elettrico rinnovabile, con macchine che facciano caldo e freddo. I soldi per il super bonus ai privati ne abbiamo spesi ben di più, ci scrive Giusse. Allora prendiamo le vostre telefonate in diretta allo 02 33 001 001. Sì, abbiamo ancora 6 minuti, poi un piccolo stacco pubblicitario, poi ancora una bella mezz'ora, insomma, di tempo per chiacchierare ce n'è. Vediamo se c'è. Pronto? Pronto? Sei tu? No, No, non è lui, non è lui. Vediamo chi c'è da questa parte. Vediamo, vediamo. Pronto?
Pronto, mi senti?
Ti sento, un po' lontano, ma ti sento. Dimmi tutto.
Sto guidando.
Prego.
Nicolò dalla Milano Serravalle.
Ciao Nicolò.
Allora, io ho due figli di 3 e 1 anno e tutto questo discorso mi terrorizza.
Sì.
Perché viviamo a Milano, io e mia moglie, con grandi sacrifici siamo pure presi una bella casa, abbiamo un tenore di vita di un certo tipo, però non abbiamo le famiglie presenti, non abbiamo i nonni per fare quel parcheggio di cui parlava qualcuno dei bambini, e quindi ce lo dobbiamo cavare da soli, in una situazione in cui tra le altre questa cosa determina il fatto che si ritorna a quei contesti un po' anni 60, e quindi siccome io ho una carriera più avviata di mia moglie, è sempre lei che deve rimetterci, rispetto al suo lavoro da dipendente pubblica, lei ha delle flessibilità che io mi sogno.
Sì.
Ed è francamente sconcertante tutto quello che sto sentendo dire, perché innanzitutto a me piacerebbe che questo discorso venisse impostato sull'aspetto più grave di sta faccenda, e cioè l'impatto che il cambiamento climatico avrà sulla vita di sti ragazzini, dei miei figli, ma non solo, perché di questo stiamo parlando. Dopodiché c'è stato un disinvestimento di decenni sull'edilizia scolastica, che ricordo già io quando ero studente, e oggi la soluzione forse non è mettersi ancora una volta a discutere di condizionatori, di soluzioni tampone, ma magari affrontare il fatto che prima o poi sta roba andrà affrontata in maniera sistematica. Le date della scuola sono un falso problema. Il problema è fare in modo che la scuola sia frequentabile sempre, perché se è calda d'estate e fredda d'inverno, allora facciamo l'aperta solo in primavera e autunno,
e via.
E in più c'è il fatto che chi dice in maniera anche un po' accusatoria, ma le scuole non sono il parcheggio dei bambini, sì, ho capito, però io non è che posso andare dal mio capo e dire: sai che c'è, oggi non lavoro perché non ho dove lasciare il barco, lo posso fare una volta, alla seconda già mi tornano i denti. Bisogna forse ripensare nel complesso il modello. Ad esempio, ti faccio un esempio, nel resto d'Europa le vacanze sono strutturate in maniera completamente differente.
Sì, lo citavo prima.
L'ho sentito la coda, ma non si va tutti come un esercito ad agosto. Si fanno le vacanze indicativamente tra maggio e settembre, infatti esiste questa cosa dell'annual leave che si può organizzare con la scuola, e quindi la scuola non chiude, i tuoi figli non vanno, si sa che non ci saranno e recupereranno, cioè c'è un sistema più flessibile. Magari se iniziassimo a pensare a una prospettiva di questo tipo, saremmo meno a spaccarci la testa sul vale la pena di condizionare una scuola costruita fino a 800, e ci occuperemo un po' di più del rendere la scuola un posto dove andare. Poi c'è tutto il problema del fuori, perché è vero, quando dicono portare un bambino fuori costa dei soldi, è vero, non esiste l'alternativa gratis, a parte gli amichetti che puoi portare con cui puoi andare al parco, non esiste l'alternativa che non preveda di mollarti dei soldi, e anche questo è un problema.
Ti ringrazio, ti saluto, ti fermo qui. Chiarissimo, grazie mille per la telefonata. C'era un po' di disturbo, ma ovviamente eri in macchina, non potevi fare di meglio, ma si è capito. Allora, pronti, vediamo chi c'è da questa parte, prima di un breve stacco pubblicitario. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, prego.
Allora, io parlo per esperienza personale.
Sì.
D'accordo, un'esperienza vissuta fino al 1970, nel paese molto caldo dove vivevo. Io vivevo a Tripoli, in Libia. Là abbiamo vissuto per 58 anni, fino all'espulsione. Le scuole cominciavano il 4 ottobre. Perché? Ma tutto il sistema durante l'estate molto calda, 45-40 gradi all'ombra, era stabilito. Perché? Tutti i negozi, non c'erano i centri commerciali, tutti i negozi, le attività, cambiavano orario. Io lavoravo all'Agenzia Generale della Mercedes, facevamo dalle 8 alle 12 e dalle 4 alle 8. Prima ancora lavoravo in un ufficio della Michel Koch, un ufficio inglese, facevamo dalle 8 alle 15. E poi basta, per tutta la giornata, basta. si era liberi. Però quello che dico io è il sistema che cambiava d'estate.
Tutto il sistema, non solo...
Di colpo, il 4 ottobre, con i negozi aperti, e le scuole, erano scuole italiane, pagate dal governo italiano, dall'asilo, dai 2 anni, fino alle superiori, liceo classico, specifico e altro. Quindi non sto dicendo un'attività scolastica pagata da terzi. Io non so in Italia cosa succedeva, ma là era così.
Chiarissima, ti ringrazio per la...
proprio l'attività giornaliera.
Che era che cambiava.
Che cambiava in estate.
Chiarissima, grazie, buona giornata. Vi leggo qualche mail, qualche sms. Buongiorno, io ho un nipotino che va a scuola, per quanto concerne la ripresa della scuola, tutto viene sempre messo sui costi degli investimenti, ora tutti ragionano per compartimenti esterni, i costi non sono solo gli investimenti, sono anche i mancati introiti, il costo che ricade sulla società a seguito del ritardo nella ripresa della scuola. Gli stipendi non erogati sono soldi che restano nelle casse dello Stato, dice, ma dei costi che ricadono sulle famiglie non se ne occupa nessuno. Salvo i nonni, per chi ne ha la possibilità, i mancati giorni di lavoro, il costo della babysitter, il mancato introito a seguito delle ore perse, i giorni di lavoro non attribuiti, di questi aspetti nessuno si cura, e sono elementi che poi influiscono su tasse, occupazioni, introiti per lo Stato. Un saluto a tutti e buon lavoro da parte di Linda. Sono le 9:57 minuti, tanti messaggi, ancora tante telefonate. Pazientate giusto 2 minuti e torniamo a parlare insieme. Rieccoci con il microfono aperto di Radio Popolare alle 10 in punto, in studio Omar Caniello. E si sta parlando di come organizzarsi in questo periodo di ripresa un po' di tutto, tranne che della scuola. Con il dibattito aperto, no? Già all'inizio di quest'estate, se la scuola deve riprendere il 12 di settembre, deve riprendere il 1 ottobre perché fa caldo, e vi citavo un articolo / sondaggio di Repubblica tra i suoi lettori che francamente un po' mi ha stupito, perché sia tra famiglie che insegnanti molti dicevano no, troppo caldo, bisogna riprendere il 1 ottobre. Ma quello che vi sto chiedendo io prima di tutto è: come fate ad organizzarvi? Tanti state chiamando, papà, mamme, famiglie, nonni. Buongiorno, è vero che fa caldo, ma vale per tutti noi. Il tempo scuola attualmente in uso si basa su un modello di società agricola per cui i figli dovevano aiutare i genitori nei campi. Inoltre, tante donne ora lavorano 11 mesi, perché non modulare il tempo scuola con la realtà di oggi? Ci scrive Marina. E ancora, dovrebbe essere illegale il tempo pieno a partire da ottobre. Noi genitori non possiamo e non riusciamo a coprire ulteriori spazi dopo i 3 mesi di vacanza estiva. Ci scrive questo altro ascoltatore che si chiama Andrea. E ancora, la scuola non sarà un baby parking, ma le vacanze scolastiche sono pensate per un mondo che non c'è più. Per noi con 2 figli, senza nonni, ogni estate è un incubo organizzativo ed economico da cui siamo usciti da pochissimo. Non volete tenere aperte le scuole? Sostenete le famiglie affinché possano permettersi i costosissimi centri estivi. Così ci scrive Giuseppe. 0233 001 001 per le vostre chiamate in diretta, 331 62 14 013, gli sms diretta @popolarenetwork.it. E ancora, allora ne approfitto in attesa delle vostre chiamate per qualche altro messaggio. Vediamo cosa ci scrive, non si firma, a Sabba. Ho vissuto in Francia per oltre 7 anni e tutti questi problemi non esistono. La scuola è molto più spalmata sull'anno, pensata per gli alunni e le famiglie, non per i docenti e il personale. Sarebbe interessante se c'è qualcuno che ha vissuto all'estero o che ci ascolta dall'estero, da altri paesi, farci insomma sapere come si organizzano, come sono organizzati per quanto riguarda ferie estive e ferie durante l'anno, perché lì cambia un po' tutto il calendario scolastico. Ci sono in alcuni paesi, adesso immagino, ricordo la Svizzera, che ad esempio il cantone tedesco ha molte meno ferie durante le vacanze, ne ha di più durante l'anno, ma anche lì bisogna capire poi come ci si organizza con le famiglie. E allora prendiamo questa telefonata, vediamo chi c'è da questa parte. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, io sono Sara e sono un'insegnante di scuola superiore a Merate, vicino a Milano, nella provincia, insomma, di Lecco. Allora, questo problema annoso della scuola aperta d'estate o no, purtroppo è brutto da dire, ma le temperature e le strutture scolastiche, come sono le scuole proprio, la struttura fisica in sé, come è, non si può tenerle aperte più di quanto le teniamo aperte d'estate. Tutti noi insegnanti saremmo favorevolissimi a fare delle pause durante l'anno, perché si arriva alla fine veramente stremati noi e i ragazzi, ecco. Però purtroppo c'è il problema dell'estate e questo non si può cancellare. Allora, per noi delle superiori, i ragazzi stanno a casa da soli, quindi certo, non esiste molto questo problema. Noi abbiamo ripreso il 26 agosto con 35 gradi nella scuola, con i ragazzi che dovevano fare gli esami di riparazione. E già questo è stato veramente mortale, non è ancora finito, perché poi ci sono gli scrutini e tutte queste cose. Per cui io non lo so come risolverlo. Lo Stato dovrebbe, cioè l'unica cosa lì sarebbe appunto, come si dice, l'aria condizionata. Ma quanti miliardi? Bisogna buttare giù le scuole e rifarle. La mia scuola, che siamo in Lombardia, siamo a Merate, una zona ricca, ma la scuola è degli anni 70, è un cubo di cemento, d'estate è così, d'inverno si gela di freddo perché i riscaldamenti non funzionano. Allora quindi è tutto un problema da rivedere, cioè non so che soluzioni ci potrebbero essere, ecco. Però così come sono le scuole in Italia, e qui siamo in Lombardia, immagino quelle della Sicilia, non è possibile tenerle aperte d'estate. E poi comunque il problema dei ragazzini a casa c'è, perché se facciamo le vacanze, le 15 giorni come fanno in Francia, insegno francese, ho una figlia in Francia, quindi so come funziona, loro fanno le vacanze di primavera, fanno le vacanze di autunno, e chi li tiene comunque in quei periodi lì?
No, infatti, quella era la mia domanda. Cioè, non è organizzato, come dire, no, un po' più coordinato con le attività produttive, almeno il pubblico impiego.
Esatto, no, le ferie in Italia le fanno tutti ad agosto, le ditte chiudono ad agosto e quindi diventa un problema. Poi sì, centri estivi, io sono in un piccolo comune della provincia di Montebrianza, il mio comune organizza dei centri estivi per tutta l'estate con dei costi relativamente bassi. Non so quelli di Milano o delle grandi città, ecco, questo no.
Certo. Ti volevo chiedere, approfitto poi ti lascio andare così leggo anche qualche altro messaggio. Da un punto di vista didattico, tu ci dicevi insegni alle scuole superiori, ma diciamo, insomma, generalizzando un po' in questo caso, non sono tanti, adesso poi al di là del caldo, delle strutture, ne stiamo parlando, tre mesi di stacco totale, cioè nel senso che chi poi ha dei genitori che lo possono aiutare o fare dei corsi di recupero in caso delle superiori, semmai riesce a sostenere anche questo, come dire, vuoto didattico, altri semmai fanno più fatica. C'è anche questo problema oppure no?
Sì, esatto, c'è anche questo problema. Allora, le scuole superiori, credo tutte, la mia sicuramente, ma tutte, attivano dei corsi di recupero gratuiti nelle materie principali come la matematica, fisica, quelle scientifiche, insomma, che sono quelle più problematiche, ma anche le lingue straniere, attivano dei corsi di recupero che vengono fatti a luglio generalmente, compatibilmente con noi che siamo impegnati, perché noi abbiamo delle ferie che vanno dal 15 luglio al 26 agosto, quindi sfatiamo, tra parentesi, apro e chiudo, gli insegnanti con tre mesi di ferie. È un po' polemica, lo so.
Vai Serena.
Quindi tra quelli che fanno gli esami di Stato, poi ci sono quelli che non sono impegnati, ci sono questi corsi di recupero. La pausa è lunghissima, certo, arrivano che dopo tre mesi certamente è dura rimettersi a studiare. Non so, c'è sempre il solito discorso. delle temperature, perché alcune scuole, quella dove ero prima di Vinzago, vicino a Milano, hanno attivato la scuola estiva,
sì,
con delle attività non di studio ovviamente, perché la concentrazione con queste temperature va pallino, però con delle, così, tenerli impegnati, adesso non dico centro estivo, però comunque delle attività parascolastiche. Ma devo dire questa cosa, però ripeto, noi siamo le superiori, quindi i ragazzi non hanno aderito, le famiglie non hanno aderito.
Ah, ecco, interessante.
Quindi l'anno dopo non sono più stati attivati, perché la scuola paga i volontari, tra virgolette, insomma quelli che si mettono disponibili a fare questa roba, per cui comunque sì, 3 mesi sono troppi, certamente. Sono troppi.
Ti ringrazio, ti saluto.
Bene, grazie.
Ciao, a te, ciao. buona giornata, ciao. Da noi le scuole iniziano domani, terminano a fine giugno, ma durante l'anno ci sono alcune settimane di pausa spalmate in inverno. E questo grazie Marco che ci scrive da Varsavia. Se il problema è entrato nella scuola andando avanti, ci saranno sempre meno mesi in cui poter andare a scuola senza morire di caldo. Ci scrive Silvia, andando avanti, dice, con i cambiamenti climatici come il surriscaldamento, ci sottolineiamo, poi un ascoltatore diceva, quello è il problema per il futuro dei bambini. Insomma, il problema non va che poi a peggiorare. Gli esami di riparazione si possono fare da qualsiasi parte, in un ufficio pubblico, biblioteca o anche in un centro commerciale, ci scrive quest'altro ascoltatore, e questo si chiede, lei, Anna Rita, ci scrive, ma che fine hanno fatto le odiate colonie? Perché non ripensarle per redditi meno basse a noli, cervi, eccetera, giacciono abbondanti strutture vuote, ci scrive Anna Rita. Io so che il Comune di Milano organizza dei momenti per i ragazzi, anche poi in base proprio al reddito fuori da Milano, nei periodi di luglio-agosto ne sono sicuro, per settembre non lo so. Vediamo chi c'è da questa parte. Pronto? Sì?
Pronto?
Sì, benvenuto.
Sono io, no.
Benvenuta, scusami.
Bassa, sì.
No, ma sono io che okay. Non sento bene dalle no, adesso mi alzo la cuffia.
Può capitare.
Prego.
Comunque, guarda, io ho fatto la scuola tanti anni fa, finiva a fine giugno, iniziava i primi di ottobre. Perché finiva, no, fine giugno, i primi di giugno, perché poi spesso c'erano le lezioni, quindi massimo oltre il 10 giugno non si andava, e i primi di ottobre si cominciava. E quindi, ascoltandovi, sento una differenza tra cosa vogliamo dalla scuola, cioè la didattica e l'insegnamento o un parcheggio, perché il sistema è tale per cui lavorano due genitori, ci sono ritmi impossibili e quindi a questo punto qualcuno te li deve tenere, perché sono due cose che non sempre si sposano, nel senso che l'istruzione arrivava anche con quei pochi mesi lì, cioè quei mesi minori rispetto a quelli che si fanno oggi. Addirittura quando ero piccola, non so adesso, quando uscivi dal liceo entravi nel secondo anno di università americane con il liceo italiano, cui che la quantità sia legata alla qualità non lo so, non sempre direi. E un'altra cosa, che l'utilità dell'inutile, cioè Newton sotto un melo inventò una legge, quindi vuol dire che era riposarsi sotto un melo, non era per forza sempre studiare in laboratorio. Attenzione a mettere a riposo il cervello, che poi dopo riprende ed è più attivo. Questo lo dico non per polemiche, non per polemiche può sembrare, nel senso che un'opinione diversa, però per costruire una cosa che si possa attualizzare, nel senso che secondo me il problema caldo esiste. Il problema, noi avevamo le scuole freddissime, quindi dovevamo stare a casa d'inverno, non so perché hanno ghiacci. Ecco, il problema caldo esiste, e ti dirò di più, io faccio il medico e mi chiedo, ma perché l'ambulatorio d'estate non me lo fate aprire alle 6 di sera come in meridione, visto che tanto la realtà sta diventando quella? Cioè ci vuole una legge, un'ingiunzione del sindaco, perché poi dico, anziani in giro, a casa, certo, però io l'ambulatorio non posso tenerlo aperto dalle 6 alle 9 d'estate, quindi il problema caldo esiste. Però secondo me l'affrontare i singoli problemi senza una visione di insieme non porta mai a una soluzione finale. Cioè,
chiarissima, finale, sì, è stata chiarissima.
Hai capito? Ecco, tutto qua.
Grazie mille.
Tutto quanto. Prego.
Bene, hai messo altra carne al fuoco in questa discussione con voi ascoltatori e ascoltatrici che state chiamando allo 0233 001 01. Vi leggo altri messaggi. Ciao, ho vissuto in Australia, le vacanze estive sono soltanto 6 settimane, poi ci sono 3 volte all'anno delle pause dove c'erano attività per gli alunni, e il problema è gli italiani vogliono investire nelle scuole, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Buongiorno, io credo che, come avviene spesso nella discussione pubblica, si confondano i piani dei problemi. Si parla di scuola o di welfare nei confronti delle famiglie? La scuola è formazione o sono dei servizi sociali? Perché pagare un insegnante quando si cerca una babysitter? Quante ore di formazione al giorno si possono fare? Quanti giorni consecutivi, se mettiamo voi giornalisti seduti dietro un banco per 6 ore consecutive, pensate di imparare qualcosa oltre a odiare il posto dove siete costretti a stare? Dal punto di vista didattico, le pause fanno bene, tanto lo studente dopo 10 minuti ha già dimenticato tutto. Così dice Daniele, ma infatti la questione che stiamo ponendo anche con gli insegnanti che chiamano è proprio quella, il tempo anche dell'apprendimento, della scuola. Io mi ponevo il problema inverso, sicuramente le pause servono, ma 3 mesi non sono un po' tanti, considerando il fatto che non tutti possono a casa contare sull'aiuto di qualcuno. Vediamo chi c'è da questa parte. Pronto?
Pronto? Ciao.
Sì, sei tu, pronto.
Sì, sono io.
Ciao, benvenuta.
Grazie, dunque sono un'insegnante, anche mamma, ma ormai resta soltanto una al liceo che è grande, quindi la cosa si risolve facilmente. A proposito delle scuole parcheggio, quando sento questa cosa mi arrabbio, perché se la scuola inizia, vabbè, lasciamo stare per i grandi, ma sicuramente per i bambini inizia spesso con delle attività, poi vorrei sapere da queste persone se secondo loro una nonna, un nonno, una babysitter o anche tanti centri di vacanze sono per caso formativi, educativi, eccetera, eccetera. Poi i miei figli li ho mandati al nido, hanno fatto un'attività bellissima, che mia mamma, nonostante insegnante, laureata in pedagogia, eccetera, eccetera, non avrebbe potuto fare. Vediamo di sfatare questo mito. Se si inizia la scuola, spessissimo, per quello che è la mia esperienza, si inizia con delle attività diverse, dopodiché semmai si può chiedere, giustamente, e ovviamente non essere un po' l'organizzazione generale, alla scuola di fare delle attività che siano formative, eccetera. Quindi effettivamente sicuramente c'è un problema di sistema, di riorganizzazione della scuola. Iniziare il 1° ottobre è una grandissima stupidaggine, io sono stufa, non vedo l'ora di iniziare. Sicuramente forse i miei studenti che sono grandini no, i più piccoli sì, ci credo, ma immagino anche i più grandini, perché insomma sono 3 mesi che stanno sul cellulare, sulla PlayStation eccetera, quindi forse se gli si desse anzi più tempo, inizierei veramente il 1° di settembre, ripeto, riorganizzando la scuola, i tempi, i contenuti, le modalità. Ecco, e poi continuiamo a ricordarlo, mettendo anche qualche alberello. Io ho avuto i figli all'elementare e alla scuola dell'infanzia che erano in un edificio fino a 800 orribile, senza una pianta, senza un filo d'erba. Ecco, forse sarebbe il caso di ripensare, invece di spendere i soldi in condizionatori, che sono assurde a scuola, se non altrove, ripensare il verde e con quello che è ovviamente il futuro che ci aspetta e che aspetta soprattutto loro, ormai siamo un po' grandini.
Grazie mille, buona giornata, ciao, grazie per aver chiamato, insegnante e genitrice. Buongiorno, premetto che non sono genitrice, ma penso che la scuola deve essere un posto sempre aperto. È chiaro che in estate dovrebbero inserire una sorta di centri estivi con attività di ricreazione e quant'altro per agevolare in primis le famiglie, per tenere i bambini e ragazzi impegnati a giocare, a fare i compiti delle vacanze. Le persone che potrebbero occuparsi di tutto questo ci sono, con tutti i disoccupati o in attesa di un lavoro chiaramente legato al settore scolastico. Utopia? No, semplice volontà di investimenti nella cultura. Così ci scrive Rosy ancora. Ciao, sono cambiati clima e società. La scuola deve assolvere anche altri compiti educativi e socializzanti. È chiaro che con strutture vecchie e corpo docenti che si oppone a ogni cambiamento serviranno grandi investimenti, ci scrive Marco, ma non tutto il corpo docente, sentivamo proprio adesso una testimonianza. Ma con 200 miliardi a disposizione non ci sono soldi per coinventare o condizionare gli uffici scolastiche, robe da prendere in mano, e dice vabbè i mitra, vabbè, da questo sorvoliamo. A me dispiace che quelle della mia età debbano vivere come i miei genitori negli anni 80, lavoravano entrambi e senza nonni, quindi io con babysitter oppure oratorio, dopo i 9 anni da sola con mia sorella di 7 anni e una zia che ci veniva a cucinare, che incubò grandi sacrifici per ritrovarci ancora nella stessa situazione di allora, ci scrive Chiara. E via un'altra, altri messaggi che arrivano, non so se riuscirò a leggerli tutti, mancano 10 minuti, i telefoni squillano, ci proviamo. A me sembra che tutti scarichino i costi, le scuole non assumono, i comuni non investono nelle strutture, i centri estivi si fanno pagare giustamente, le famiglie sono costrette a correre ai ripari perché nessuno dà importanza all'istruzione, all'accudimento e al tempo di cura. Sono cose che incidono moltissimo su società, economia, rapporti sociali. Tutti sembrano farsi i fatti loro, così ci scrive Daniela. Daniele, buongiorno, non è tanto la lunghezza della pausa estiva scolastica il problema, ma la quasi completa privatizzazione dei centri estivi a cui tutti non riescono ad accedere. Ci fossero maggiori offerte accessibili, statali, comunali, provinciali o altro, sarebbe già una buona soluzione, ci scrive Roberto che ci ringrazia. E io ringrazio te per aver scritto ancora con i miei figli. Ciao, i miei figli hanno fatto carte false per andare in colonia con i loro amici l'anno scorso, altro che odiate colonie, ma i posti sono molto limitati, alla fine ce l'hanno fatta e viva, per il resto la scuola è complicata, ma i miei ragazzi hanno voglia di tornarci presto e a loro dell'aria condizionata non frega nulla, così ci scrive Massimo. Vediamo Irene, no, questo non c'è più. Buongiorno, non capisco una cosa, ci scrive Tito. Da quando in qua è impossibile lavorare o studiare quando ci sono più di 30 gradi? Il freddo è un conto, il caldo un altro. Ormai sembra che senza l'aria condizionata sia impossibile fare qualunque cosa. Poche lagne e via, ci dice Tito. Vediamo un po' chi c'è da questa parte. Pronto?
Ciao.
Ciao,
buongiorno,
benvenuta, ciao, buongiorno. Grazie a te.
Ci compagnia con un tema anche così interessante. Allora, famiglia tipo la mia, a quanto pare, padre libero professionista, io full time, tempo indeterminato in un'azienda privata, quindi genitori lontani e a loro volta bisognosi, quindi per me vuol dire avere un numero di permessi limitati e ferie limitate, quindi un tempo che è dato dal mondo del lavoro. E prima di dirti come abbiamo risolto noi, volevo fare aggiungere alle riflessioni interessanti che ho sentito un altro piccolo tassello che ha a che fare proprio col mondo del lavoro, perché si chiede in un modello produttivistico come il nostro, e sono una persona insieme a mio marito che ha anche delle legittime ambizioni professionali, ma contemporaneamente vuole e cerca di essere un genitore qualitativo e una genitrice qualitativamente presenti e quantitativamente presenti. Quindi un modello produttivistico come il nostro chiede alla scuola di essere quello che non può essere, non deve essere, ma che poi alla fine è l'unico in un welfare mancante, cose che avete già detto, diventa l'unico elemento. Ecco, quello che io dico è che il mondo del lavoro in una società che fa scrivere famiglia tradizionale con la F maiuscola deve essere qualitativamente più disponibile verso le esigenze delle persone che hanno figli e non punitivo nel momento in cui invece si manifestano le esigenze legate ai bisogni dei propri figli, che non devono essere solo ed esclusivamente bisogni di emergenza, ma proprio bisogni di qualità e quantità di tempo. Questo aggiungo, anche questo tassello, un mondo del lavoro che proprio come genitori ci castiga, come famiglia.
Certo, certo. E voi alla fine come vi siete organizzati? Ecco. Come ci avete messo la pezza?
Ci abbiamo messo la pezza con un padre libero professionista, ci siamo guardati, abbiamo guardato i nostri conti e ha deciso con grande amore di essere lui quello che era più presente come tempo, perché aveva la possibilità di gestire in maniera più flessibile il proprio lavoro ed è quello che è stato più presente nei momenti in cui io sono e devo rientrare al lavoro perché ho finito ogni permesso.
Congedo e permesso.
Ecco, appunto, in più noi abbiamo avuto la fortuna di creare una piccola comunità di altri genitori e padri e madri che si danno una mano vicendevolmente.
E questo è bello, però sapevo che c'erano dei nostri ascoltatori che si auto-organizzano, gruppi di mutuo, come dire, aiuto in questo caso,
sì,
bello.
Sì. questo consente ai ragazzi, alle bimbe e ai bimbi di stare insieme e consente a noi genitori di sollevarci, di sapere in sicurezza che questi bimbi non sono parcheggiati da nessuna parte, visto che mancano i servizi o sono spesso veramente tanto tanto costosi, non ce lo possiamo permettere qualche volta, anzi molto spesso. Sì, ci consente di sapere che sono accuditi in maniera intelligente e amorosa. Però veramente è un sistema che complessivamente va rivisitato, rivisto e ripensato.
Ti ringrazio.
Grazie a noi farlo.
Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Cavolo, ti avrei trattenuto ancora per parecchio, ma il tempo corre, mancano pochi minuti alla fine di questo microfono aperto, arrivano tanti messaggi, vorrei dare spazio anche ad altre persone a questa telefonata che è in attesa da qualche minuto, li chiedo di attendere. Insomma, ti avrei trattenuto di più per capire come vi siete organizzati tra famiglie, tra papà, mamme, in questo gruppo di mutuo aiuto, no? L'ho chiamato così per tenere i figli, certo, e comunque sempre metterci una pezza. Pronto?
Pronto, ciao.
Eccoti.
Stefano, sono in macchina e sto giusto tornando dopo una consegna di figlia che va a fare un campus di ginnastica.
Ah.
Allora, secondo me la cosa veramente assurda è questa specie di dicotomia tra scuola, parcheggio per figli, che è la cosa che di solito sento dire. La sensazione è che sia l'argomento del docente che non c'ha tanta voglia, cioè volete lasciarcelo qua di più perché dobbiamo fare il parcheggio per i figli, ma la scuola in un sistema che funziona bene è cura, educazione, formazione e fa tutto assieme e dovrebbe fare tutto assieme secondo me per tutto l'anno tranne la settimana di Ferragosto e la settimana di Natale.
E con il caldo, la questione caldo come la mettiamo?
Ma allora la questione caldo secondo me è totalmente delirante, nel senso che se tu applichi la logica della gestione del problema caldo, siccome c'è il riscaldamento globale, tra 20 anni i nostri nipoti vanno a fare scuola forse tra novembre e febbraio. Quindi evidentemente non puoi usare quella logica lì, e a parte il fatto che noi siamo andati tutti a scuola quando c'era caldo, quando aprivamo la finestra, poi cioè, il caldo è un problema di chi ha 50 anni, non è un problema sicuramente dei bambini, perché i bambini li porti in spiaggia in Sicilia con 45 gradi e gli devi urlare di mettersi il cappello perché sennò stanno 8 ore a cuocersi al sole e sono contenti così, perché sono sudati, accaldati, un po' sporchicci, ma gli va benone.
Beh certo, quindi, quello sicuramente.
Forse,
prego.
Cioè, il ventilatore sarebbe da mettere in ogni aula, così muove anche un po' l'aria. E forse in alcuni posti bisogna iniziare veramente a pensare ai condizionatori. Un altro elemento che secondo me non è secondario è la grandissima quantità di disoccupati che abbiamo, molti dei quali con delle buone lauree, molti dei quali in materie umanistiche, per cui se quello che si fa di formazione adesso in 8 mesi più o meno venisse fatto non su 8 ma su 11 e ci fossero molti invece contratti part time di persone che sono brave, sono competenti, che possono insegnare a dipingere, a fare teatro, a fare attività fisica fatta bene, perché un'ora di ginnastica alla settimana fa ridere, poi ci troviamo tutti a 50 anni che abbiamo la schiena spezzata perché nessuno ci ha insegnato questioni posturali che ti salverebbero giorni e giorni di sofferenza per stupidate.
Stefano,
cioè, sarebbe tanto lavoro da dare.
Io ti fermo qui, hai messo tanta carne al fuoco, ahimè. Grazie Stefano, buona giornata. E ahimè il tempo però corre e questo microfono aperto sta per finire, avremo modo ovviamente di tornarci sicuramente al di là delle ferie estive. I miei amici abitano a Parigi, hanno una bambina alle elementari. Quando la scuola chiude, ad esempio in primavera, c'è nella scuola un centro educativo ludico cui possono iscrivere i ragazzi, se no si può fare vacanza, non ha costi i costi di un campus, i bambini vanno nella stessa struttura che già conoscono con continuità di orari e di ritmi. E ancora Ginevra, ciao, sono non solo la scuola comincia il 12 settembre, ma come sai bene anche tu ci vuole quasi un altro mese per tornare con il regime di tempo pieno, e ci scrive Ginevra, almeno la rinnovata, che è una scuola che tra l'altro è proprio qui vicino alla sede di Radio Popolare. Sì, lo so bene anch'io. E il problema caldo a parte non è spezzettare le vacanze, c'è sempre il fatto di piazzare i figli. Io ho fatto anni a fare ferie in gran parte da solo con i figli per poter coprire tutti i periodi di vacanza degli stessi, e non è sempre un male. Ci scrive Aldo: il problema sussiste, tra 10 anni sarà peggio, non per forza le lezioni vanno fatte in aula, bisogna attrezzarsi investendo e uscendo. E poi qua vediamo, è uscendo dalle scuole, si era spezzato anche il messaggio. Sono le 10:28, questo è il microfono aperto di Radio Popolare di domenica mattina, di una bella domenica 1° settembre, che però si deve fermare qui. Grazie a tutti per le chiamate, per aver partecipato a questo microfono aperto. Un saluto da Omar Caniello, a presto, a risentirci, ciao, buona domenica.